Ciao, ti presento Jack.
Allora, cominciamo dicendo che oggi è lunedì, però è un bel lunedì, che già è un ottimo inizio. Fa caldo, fuori c'è il sole. Sono meteoropatico, questo è per mettere un po' le mani avanti. E dopo questo momento tegamino di fatti miei che poco interessano, ma mi piaceva iniziare col piede giusto, che poi condividerlo magari fa bene, vi do il benvenuto a Jack. Questo è il magazine musicale di Radio Popolare. Io sono Matteo Villà, ci staremo insieme fino alle 15.30 perché poi arriva il GR. Ma poi state lì perché il pomeriggio musicale di Radio Popolare si piglia un'altra ora. Oggi è lunedì, c'è Mashup, c'è Pardo. E dopo questa minaccia vi dico anche il motivo per cui sono molto contento. Di fianco a me c'è una delle persone che in questo mestiere stimo di più in assoluto. Lei lo sa, poi fa finta di non saperlo, però lo sa. Ed è venuta qua per parlare di un artista in realtà che io credo che non ci saremmo mai immaginati di affrontare insieme come discorso. Lo faremo in maniera approfondita a partire dalle 15, quando ti presenterò ufficialmente. Ma intanto benvenuta Marta Blumi, Tripodi accanto a me. Ciao Marta.
Grazie, ciao. Dopo questa presentazione veramente resterò commossa fino alle 15.
È bello, sarà bello. Poi dalle 15 però devi asciugare le lacrimucce, perché si parte a parlare, cioè si iniziano i compiti, quelli seri.
Farò del mio meglio,
sì.
Promesso.
Perché dobbiamo parlare di Lucio Battisti, quindi bisogna essere...
Sì.
Volevo metterti un po' di pressa, ma ci hai scritto un libro, quindi penso che tu l'abbia già subita questa fase in
di
qualche
brutto.
Modo. Immagino. Intanto vi ricordo i contatti 331-6214013 per sms e telegram, diretto popolarenetwork.it per le mail. Se avete qualcosa voi da comunicarci in quest'ora che condividiamo, fate pure, siamo qui anche per questo. Ma la verità è che prevalentemente siamo qui per la musica, e quindi cominciamo anche questa settimana entrando in alcuni dei dischi che più ci piacciono del periodo. Niente, Marta, mi dicevi che non hai avuto ancora modo di ascoltare Resound New York City di Moby.
Non ancora, ammetto che me ne sono perso.
Vabbè, cominciamo a rimediare da qui allora. Oggi entriamo in quel lavoro lì in cui Moby ha messo le mani sui suoi brani scritti o registrati a New York. Questo è Southside nella nuova versione insieme a Ricky Wilson. Ecco, da quando mamma ha deciso di prendere in mano la sua discografia, rimetterci le mani sopra, facendo un po' quel cacchio che gli pare, senza porsi troppi limiti, ha tirato fuori due lavori davvero incredibili. Uno Reprise, uscito ormai quasi 2 anni fa, e adesso è uscito questo Resound. New York City, anche questo è incredibile. Siamo stati proprio fortunati ad avere l'opportunità di chiacchierare con lui in coda all'uscita di Reprise, trovandolo in un momento molto curioso, perché non solo è artisticamente florido, quindi sta lavorando tanto, ma rimettere le mani su qualcosa che si è fatto da giovani non deve essere facile, deve essere anche una sorta di viaggio nel tempo che ti mette di fronte a un te stesso che, come dicevamo con Dente Venerdì, è proprio un'altra persona. È come avere a che fare di nuovo con un'altra persona. Vabbè, comunque il risultato è questo, quindi Moby, continua pure, fai un po' come ti pare. Per noi non è un problema, anzi ci arriva il messaggio che recita: Moby, è un buon inizio settimana. Io ve l'avevo detto che tutto sommato non era un cattivo lunedì. Poi siamo anche nella settimana che segue il ritorno dei Blur, quindi non mi lamenterei, anzi darei a loro la parola con The Narcissist, che appunto segna il ritorno della band inglese.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence, it played in mono, painted blue. You were the Pyro, I was the dark room.
Robbie.
Dicevamo che deve essere complicato quando si ha la carriera di successi alle spalle di Moby prendere e mettere la mano sui suddetti successi e tentare di riproporli in una chiave diversa al pubblico. Un'altra cosa molto complicata è, essendo Damon Albarn e Company, in realtà essendo Blur, decidere a un certo punto di ritornare. Nel senso che ovviamente hai un certo tipo di fanbase, hai un certo tipo anche di percorso che ormai è storicizzato nel suo svolgersi. Tornare con un lavoro nuovo vuol dire prendere e rimettere in moto la macchina, e vabbè, sono i Blur ovviamente, il che gli dà tutta l'autorevolezza del mondo per farlo, però ovviamente crea tutte quelle aspettative che sicuramente ci sono intorno a questo disco e che lo accompagneranno nel bene e nel male. Dopodiché sarà una bomba, e dopodiché, tranquilli, ci sarà qualcuno che dirà che è una merda e che erano meglio prima. Su questo non c'è dubbio. Detto questo, quindi, senza dover usare troppe, come dire, sfere di cristallo per guardare nel futuro, noi ci auguriamo davvero che sia un disco che possiamo goderci per un bel po' di tempo, come piace fare a noi, prendendocelo il tempo che tendenzialmente ormai è molto rapido intorno ai lavori, e soprattutto che sarà un live molto figo, quello che li vedrà protagonisti a Lucca la prossima estate, che è stato annunciato del resto anche prima del ritorno del discografico. Del resto quello è stato annunciato settimana scorsa. Noi invece vediamo un altro lavoro di uscita recente e che ci piace, si intitola Death Wish Blues. Loro sono Samantha Fox e Jesse Dayton, in una prima collaborazione ufficialmente discografica, nel senso che avevano già tirato fuori un altro lavoro, ma era un EP ed erano delle cover, mentre questo è tutto farina del loro sacco, e questa è Settle for Less. Don't believe in breaking. Cradle for Less, Samantha Fish e Jesse Dayton alle 14:48 minuti. In questo che abbiamo deciso tutti insieme essere un bel lunedì qui a Jack sulle frequenze di Radio Popolare. E quindi per fare in modo che continui su queste frequenze serve un certo tipo di vibrazione. Quindi salutiamo e ringraziamo Samantha Fish e Jesse Dayton. E vi anticipo che avremo modo di entrare ad approfondirlo, questo disco, con quattro chiacchiere proprio con Samantha Fish, che ci racconterà, ci porterà all'interno del periodo in cui questo lavoro è nato. Le vibrazioni adesso le mettiamo nelle mani dei Calibro 35, che sono tornati venerdì scorso ufficialmente con Nouvelle Adventure, è il loro nuovo disco, che è stato anticipato da un paio di singoli, di cui uno penso sia perfetto per questo orario e per questo giorno della settimana, che è Gunpowder. quando poi devi mettere la firma e ti scappa il momento delicatezza, proprio in fondo, un brano tiratissimo. Calibro patrimonio dell'umanità, ci scrive Mauro, ovviamente sottoscriviamo, e poi anche il bellissimo messaggio non firmato che recita: calibro 35, uella, tanta roba. Così è uscito anche il momento Meneghino alle 14.53. Saluto anche Luana, che invece, a proposito di ospiti passati recentemente da queste parti, ci scrive: sono giorni che ascolto Daniela Pes, forse il miglior album dell'anno, almeno italiano, per quanto la mia opinione possa valere. Grazie, grazie a te, Luana. È un discorso molto difficile quello del miglior disco dell'anno, perché è uscita un sacco di roba in questo 2023, mi verrebbe anche da dire stagione 2022-2023. Probabilmente c'era tanta roba compressa che non vedeva l'ora di esplodere in qualche maniera, e in tanti hanno tirato fuori quello che forse, se non è il migliore della vita, è uno dei migliori album fino al momento. Quindi sono tanti i lavori di cui abbiamo avuto la fortuna di parlare, tra l'altro spesso con gli autori, ma comunque più in generale che abbiamo la fortuna di poter ascoltare, e nei quali possiamo continuare a muoverci anche a qualche mese dalla loro uscita, che sono veramente degli ottimi, ottimi dischi. Comunque sì, Daniela Pes ha fatto un bellissimo disco, recuperate il podcast in cui ne parliamo con lei, è andato in onda settimana scorsa la puntata, torneremo su quel disco, ma dicevamo che insomma bisogna tenere un po' di vibrazioni positive e di allegria in questo lunedì, e quindi come chiudere se non venendo un altro disco che ci è piaciuto molto, quello di Giovanni Truppi, e quindi per essere didascalici questa è la felicità.
Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Mia figlia ha imparato a parlare mentre cercavo la felicità. C'era una nuvola e poi c'era il sole mentre cercavo la felicità. Il vento mi accarezzava mentre cercavo la felicità. Pure Marina ha trovato lavoro e adesso deve cambiare città. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Guardavo la mia vita cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo: sarà questa la felicità? Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla, o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da abbattere e niente da dichiarare, chiara come l'arrivo dell'ora legale. Stavo cercando la felicità, andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua, andavo di là mentre cercavo la felicità.
e che non va più di moda sfumare, quindi vi beccate un po' i finali che si decide di mettere in fondo alle canzoni. E se quello dei Calibro di prima vi sembrava un po' particolare, anche questo del Buon Giovanni in fondo alla felicità ha le sue peculiarità. Detto questo, la felicità, che è proprio quella canzone che, per parafrasare male John Lennon, è un po' il significato della frase la vita è quello che ti accade mentre in questo caso cerchi la felicità, ed effettivamente è così. Noi invece, visto che sono le 14:58 minuti, siamo arrivati in fondo alla... intanto saluto Alessandro, che prima di chiudere la prima pagina la chiudiamo col suo messaggio: Jack solo pezzoni. Beh, certo, insomma, è la garanzia che avete qui, ma in realtà non solo pezzoni, anche grandi e interessanti chiacchierate, perché nella seconda pagina di oggi, come vi anticipavo, andremo a parlare di Lucio Battisti. Lo faremo con Marta Blumitripodi, che è già qua accanto a me, si è sorbita tutta la prima mezz'ora di Jack, e insomma ci sarà da parlare parecchio, perché appunto il soggetto è Battisti e si parlerà di un libro su Lucio Battisti. Tutto questo però dopo quel famoso jingle che non porta a nessuna pubblicità, ma serve solo a dividere appunto le due pagine del magazine musicale di Radio Popolare. State lì.
State ascoltando Radio Popolare.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. Da ridere, amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amore. adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda.
Allora, apriamo questa seconda parte di Jack con la prima deduzione. Una volta invece sfumare andava di moda e quindi ritorniamo con Ancora tu. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Seconda parte del magazine musicale di Radio Popolare di questo bel lunedì, in cui, come vi dicevo, allora, intanto vi ricordo i contatti che sono il 331-6214013 per sms e telegram e dirette popolarenetwork.it per le mail. Lo faccio perché di fianco a me è una persona che di radiofonia se ne intende, non vorrei mai fare errori tecnici. Ben ritrovata Marta Blumitripodi nei nostri studi.
Grazie.
Che bello Marta avere accanto a me un'amica, quel gran genio della mia amica che ha fatto un lavoro che in questo momento ho tra le mani, sul quale ho un milione di domande. È uscito da un po' di tempo e ho avuto l'attenzione di non fartene nessuna delle suddette domande perché volevo fartele condividendole con gli ascoltatori di Jack qui su Radio Popolare. Allora, stiamo parlando del libro che si intitola Quel gran genio, aneddoti e storie curiose su Lucio Battisti, un gigante della musica italiana, edito da Cairo, è uscito appunto qualche settimana fa, un libro che mi ha stupito perché, insomma, io ti conosco bene, non sono l'unico, tu sei una delle penne più prestigiose del rap italiano da tempi immemori, oltre a essere grande professionista radiofonica, insomma.
Adesso arrossisco, però,
lo
cioè,
so,
se continui
un po'
così...
ti ho portato per questo e un po' ti ho portato per entrare nel lavoro su Lucio Battisti. Visto che ti conosco bene, visto che siamo coetanei, visto che siamo cresciuti anche musicalmente insieme, la prima cosa che ho pensato quando ho saputo di questo lavoro è: cacchio, io non so se ne sarei mai capace e non so che tipo di responsabilità avvertirei su una richiesta del genere. Ci racconti un po' com'è andata, ma soprattutto come te la sei vissuta?
Guarda, lo scrivo anche nella prefazione. La prima reazione quando mi hanno detto: ma non è che avresti voglia di scrivere un libro su Battisti? È stata proprio di puro panico. Perché come fai a scrivere? Primo, come fai a scrivere un libro su Battisti in assoluto? Nel senso che appunto è un artista immenso, con tra l'altro una storia di vita veramente complicata, e le fonti disponibili non sono così tante, perché lui ha smesso di parlare molto presto, quindi devi un po' basarti su quello che dicevano gli altri per ricostruire a posteriori. E poi c'è anche il fatto che appunto, come giustamente dici anche tu, noi siamo cresciuti con Battisti, nel senso che i nostri genitori lo ascoltavano, quindi ci è arrivato, ce lo hanno trasmesso, è una cosa che, a cui non si sfugge. Allo stesso tempo però musicalmente ci siamo poi distaccati, nel senso che appunto sia io che te poi come background personale veniamo un po' dal mondo del rap. Quando eravamo ragazzini quello ascoltavamo ed è stato quello il nostro diciamo portone d'ingresso nella musica italiana. E quindi come me la sono vissuta? Me la sono vissuta insomma con un grandissimo senso di responsabilità, ma anche cercando di tenere bene a mente il fatto che appunto questo libro è un libro su Battisti, ma che si rivolge a un tipo di pubblico magari un po' diverso da quello a cui si rivolgono i soliti libri di Battisti, che giustamente si rivolgono a persone che già lo conoscono molto bene e che hanno una grande esperienza in materia. Il mio voleva rivolgersi un po' magari a chi è più giovane di noi e paradossalmente magari lo ha scoperto quando appunto un paio di anni fa la sua musica è sbarcata sulle piattaforme di streaming, perché per un sacco di anni è stato difficile trovare appunto i suoi o li possedevi già oppure le ristampe non uscivano sulle piattaforme digitali, non era presente sui digital store neanche, e quindi di conseguenza tanti lo hanno riscoperto veramente da poco.
Sì, mi ricordo che quando è successo, proprio in occasione del fatto che arrivava questo, questo sbarco di Battisti sulle piattaforme, c'è stata una serata qua in auditorium con un po' di gente, tra cui vabbè, il Buon Pardo, la Florenza, c'era Alberto Radius, tra l'altro, che voglio ricordare, su cui, serata in cui si parlava di quanto potenzialmente potesse ancora dire a chi non aveva avuto l'occasione di ascoltarlo. C'è da dire poi, no, tornando un po' davvero alla nostra generazione, quella dei millennials, che proprio anche per il paese in cui viviamo, noi c'è sempre un po' questo senso di nostalgia, no? Per quello che è passato, per quello che è anche appena passato. Per cui noi lo abbiamo scoperto con quelle strane trasmissioni che andavano sulla Rai, tipo Schegge, 20 anni prima, e che poi oggi si chiamano Te che te che te e che vanno d'estate, no? E quindi vedevamo questo Battisti che ci dava la nostalgia di qualcosa di appena passato che noi non avevamo manco vissuto. E d'altro canto, fino a che Battisti è stato in vita, è stato anche un personaggio molto criticato,
esatto,
e verrebbe quasi da dire un po' bullizzato. Io ricordo trasmissioni televisive che andavano alla caccia di Battisti e ne ridevano della sua forma fisica fino a, negli ultimi periodi di vita. È un po' una cosa contraddittoria, il tutto questo un po' condito dall'amore che arrivava dai nostri genitori tendenzialmente per,
esatto,
per questo artista. Quando si arriva in fondo a un lavoro del genere, invece, mettendo mano ad altre fonti che magari, con cui magari non avevi ancora, non eri ancora venuta in contatto, che tipo di rapporto si instaura anche un po' con la persona di cui hai scritto?
Allora, è un rapporto personalmente anche, devo dire, di grande solidarietà umana, nel senso che, diciamo che appunto, come dicevamo, le interviste di Battisti disponibili sono veramente molto poche, perché lui a inizio anni 70 ha drasticamente diminuito sempre di più la quantità di interviste che rilasciava, fino a smettere del tutto di parlare. Quindi di conseguenza le parole di Battisti su Battisti sono pochissime. Infatti non a caso rivediamo un po' sempre gli stessi spezzoni anche in televisione, in radio, citati in giro. Quindi che cosa è successo? Che per appunto andare un po' a caccia del quadro generale, cercare di capire un po' meglio qual era il contesto in cui si inseriva tutta questa situazione, ho bussato alla porta degli archivi storici di RCS, quindi l'editore del Corriere, Oggi, Novella e tutta una serie di altre riviste, e mi sono fatta aprire fondamentalmente e quindi sono andata a spulciare quell'archivio storico, andando a riprendere gli articoli dell'epoca. Ed effettivamente è sconvolgente il trattamento che lui ha ricevuto, nel senso che a parte appunto tutta una serie di, come si può dire, giudizi abbastanza opinabili su quella che è poi la sua produzione musicale, nel senso che appunto gli si faceva una colpa del fatto di usare tanto l'elettronica all'interno dei suoi dischi, che è una delle cose per cui oggi è più apprezzato, perché era avanti anni luce. Gli si fa una colpa di come si vestiva. Anche quello è molto bizzarro, perché a vederlo oggi non sembra che si vestisse in una maniera particolarmente astrusa per i tempi, però in realtà era uno dei pochi italiani a quei livelli del pop a portare ad esempio i capelli che richiamavano un po' i capelli afro, o a non seguire i dettami della moda ma a vestire un po' da mercatino dell'usato. È stato uno dei primi. E poi soprattutto ci sono tutta una serie di altre cose che però per i tempi odierni sono veramente incredibili, nel senso che uno dei motivi per cui era paradossalmente più bullizzato era il fatto che inizialmente lui non era sposato con quella che poi sarebbe diventata sua moglie, convivevano e avevano avuto un figlio, e questa cosa generava dei giudizi che oggi fanno ridere i polli, non so come dire, nel senso che li chiamavano i concubini, li accusavano di aver rovinato la vita di questo bambino. E fa veramente strano, insomma, ti viene da dargli ragione, che a un certo punto sapete che c'è, se è questo quello che pensate, arrangiatevi, io mi ritiro e faccio la mia musica in santa pace, voi dite un po' quello che volete.
Poi c'è tutto il livello musicale, ovviamente, no? Periodi, cioè la carriera di Battisti è nota per aver avuto dei periodi, ovviamente dettati da collaborazioni, il che la divide proprio in fasi e ha diviso anche un po' il suo ascolto, perché poi al netto del giudizio esteriore, in cui forse è un paese in cui siamo sempre stati bravissimi, c'è anche un giudizio che definirei interiore per quanto riguarda le opere, nel senso di andare dentro. Ricostruire tutto questo, no? Dal punto di vista anche un po' personale, che tipo di lavoro è stato?
è stato un lavoro sicuramente facilitato dal fatto che tanti altri prima di me si erano cimentati, anzi li ringrazio tutti, perché appunto se non ci fosse stata un'ampia quantità sicuramente di persone che avevano già setacciato tutto lo scibile su Battisti, sarebbe stato veramente complicato fare un libro del genere. Però è stato anche effettivamente a livello personale una scoperta, nel senso che appunto quando abbiamo degli artisti così famosi abbiamo la sensazione di sapere già tutto su di loro, no? Perché comunque ne abbiamo sentito parlare ovunque, in tutte le salse, fin da quando siamo nati, fondamentalmente siamo nati con quella musica lì, quindi poi invece andando a riguardarlo con un occhio un po' più insomma analitico, scopri tante cose di cui magari non eri a conoscenza. Ad esempio insomma le procedure, i modus operandi per registrare a quei tempi, che prevedevano il fatto che non ci fosse una dimensione così incredibilmente collettiva come ce la immaginiamo noi, no? Nel senso che noi ci immaginiamo queste grandi compagini di musicisti che registravano tutti insieme in totale libertà. In realtà non è così incredibilmente frequente che succedesse questa cosa. Uno degli esempi più lampanti è quello della numero uno, l'etichetta che è stata fondata da lui e Mogol, che era proprio dentro a un mulino, un vecchio mulino restaurato, e dove mangiavano insieme, dormivano insieme, facevano musica insieme tutto il giorno, e infatti sono usciti dei capolavori. Ma quello non era
la norma.
La norma. E anzi, cioè loro hanno costruito questo tipo di realtà proprio per distaccarsi da quelli che erano gli uffici delle case discografiche dei tempi, che erano molto asettici, erano proprio degli uffici, insomma, che non distinguevi tanto dall'ufficio di una banca
o dell'Olivetti.
Esattamente.
Va bene, senti Marta, veniamo al percorso musicale, perché ti ho chiesto un po' di brani quindi andiamo ad ascoltarci uno di questi, che è Per una lira.
Sì.
Vabbè, io te lo chiedo, come mai hai scelto questo tra i brani che ci hai proposto?
Perché è stato in realtà il primo brano di Mogol Battisti a uscire poi cantato da Battisti, nel senso, prima è uscito in un'edizione, ovviamente, loro erano autori prima, quindi è uscito, mi pare che, no, correggetemi se sbaglio, ascoltatori attentissimi di Radio Popolare, ma dovrebbe essere uscito fatto dai Ribelli precedentemente, dopodiché l'hanno fatto loro. Ed è bellissima, e anche questa fa molto ridere a rileggerla con gli occhi del poi, nel senso che se adesso noi l'ascoltiamo sembra una canzone bellissima, ma a leggere i giornalisti dei tempi aveva scioccato i giovani, in quanto era una canzone nichilista e disillusa rispetto appunto alle canzonette d'amore che si sentivano ai tempi. Lascio giudicare a voi.
Per una lira, Lucio Battisti.
Sopra pure lei, è un affare, sa.
Per una lira Lucio Battisti, stiamo parlando di quel gran genio, aneddoti e storie curiose su Lucio Battisti, un gigante della musica italiana. Il libro uscito qualche settimana fa, edito da Cairo e scritto da Marta Blumi Tripodi, che è qui con noi. Fuori onda dicevamo, cara Marta, perché si dicevano anche della provenienza, mai avrei pensato che il primo libro effettivamente uscito a firma mia sarebbe stato su Lucio Battisti. Tu hai lavorato a tanti libri, a tante traduzioni, a tanti adattamenti. Quello che ti voglio chiedere, allora, venendo a un livello un po' più personale, è che tipo di emozione ha accompagnato l'uscita del primo libro a firma tua?
Allora, un'emozione molto 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 forte, sento che appunto quando sono arrivate le prime copie a casa è stato uno di quei momenti da film in cui la colonna sonora sotto era momenti di gloria,
probabilmente. Sì.
Non, insomma,
quanto si vede che sei figlia degli anni 80,
sì,
comunque.
Sì, sì, assolutamente sì, sì, le reference sono quelle.
Sì.
È stato molto emozionante. Allo stesso tempo, però, per la mia situazione particolare attuale, che ovviamente voi non potete vedere perché ci state ascoltando in radio, però diciamo che sono parecchio incinta.
È un po' ingrassata, sì.
Sì, esatto. Non ho ancora potuto davvero toccare con mano più di quel tanto il fatto che il libro è uscito, nel senso che appunto tutte le presentazioni sono rimandate a dopo fondamentalmente,
sì.
Tutte le presentazioni in presenza, diciamo, quelle comunque lontano dal territorio milanese,
certo,
limitrofo. Per cui devo ancora rendermene bene conto, cioè ancora adesso appunto sono qui che sto cercando di capacitarmi, ecco.
E poi c'è la prefazione di Marmaionchi, che
anche quella è una cosa di cui sto ancora cercando di capacitarmi.
Tra l'altro proprio bella, cioè nel senso,
bellissimo,
è proprio un bel modo per iniziare a immergersi nel lavoro che poi hai fatto. La cosa che non ti ho chiesto e volevo chiederti invece, proprio perché ti sei mossa anche con la delicatezza che un lavoro del genere prevede, l'attenzione, no, data un po' dalla responsabilità che comunque hai di parlare di una figura del genere anche nei confronti di chi ci ha preceduto generazionalmente. Cioè, io avessi scritto un libro del genere avrei anche pensato chissà mio papà cosa ne pensa,
esatto,
quando uscirà. Quanto tempo ci hai messo a livello proprio pratico?
A livello pratico non ci ho messo tantissimo, nel senso che l'idea del libro è arrivata diciamo nel 2021, scusatemi, nel 2022. Io ormai ho perso la cognizione del tempo dopo la pandemia, come
un po' tutti,
noi,
sì.
È arrivata a fine 2022 e l'idea è nata dal fatto che quest'anno si celebrano sia i 25 anni dalla morte che gli 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti, e quindi di conseguenza abbiamo detto sarebbe bello se uscisse per la primavera del 2023, quindi il tempo non era tanto
lavoro matto,
esatto, infatti il libro non è molto lungo per forza di cose, ma anche perché è veramente stato un tentativo anche di non allungare troppo il brodo, perché ripeto, cioè sembra una cosa scontata da dire, ma come dicevamo le fonti non sono poi così tante, per cui cioè il rischio era di parlare di Battisti ma solo attraverso la voce di persone che avevano qualcosa da dire,
sì,
su Battisti, in questi ultimi anni chiunque avesse qualcosa da dire
l'ha
su
fatto.
Battisti l'ha fatto, magari non neanche necessariamente in maniera così incredibilmente
corretta,
sì, sì, beh, soprattutto lucida, nel senso che poi ovviamente se rielabori i tuoi pensieri per anni e anni e anni, probabilmente quello che arrivi poi a elaborare, appunto a partorire, è il tuo pensiero filtrato dall'esperienza, da decenni di distanza, eccetera eccetera, e non è necessariamente quello che invece succedeva in quel momento lì, quello che avevamo davanti in quel momento lì. Il tentativo è stato quello di cercare di non affidarsi troppo al senno del poi, ma di parlare proprio di quel che succedeva in quel momento, e purtroppo per forza di cosa appunto non è così tanta la materia prima disponibile, quindi abbiamo preferito piuttosto fare un libro più breve ma che contenesse degli spunti magari un po' diversi rispetto a...
Allora, non stiamo parlando di un pamphlet, non, perché magari è proprio un vero, è proprio
un bel lavoro.
Un bel libro.
Non è un'enciclopedia.
Non è un'enciclopedia, non penso avesse proprio l'intento di esserlo. Prima di chiudere questa chiacchierata, però lo hai detto, ti sei immersa in una personalità di cui hai scoperto tante cose, no? Anche a livello umano, dalle fonti che sei andata a consultare e anche... se vogliamo, dall'approccio che l'idea di questo libro aveva e che un po' è nel sottotitolo, Aneddoti e storie curiose su Lucio Battisti, un gigante della musica italiana. Cos'è che secondo te oggi si è un po' perso di vista di Battisti, che tu hai riscoperto, che ci terresti arrivasse?
Allora, ci terrei tantissimo a far capire che non è un artista vecchio per gente vecchia, nel senso che io personalmente, andando appunto a riguardare il materiale dell'epoca, andando comunque a riascoltare le cose con l'orecchio, magari con un orecchio un po' più attento a quello che probabilmente all'epoca non notavano o spiccava particolarmente, viceversa, mi sono resa conto che Lucio Battisti ha molte più cose in comune con i rapper di oggi che con i cantautori dell'epoca, nel senso che effettivamente era qualcosa di talmente dirompente e diverso rispetto a tutto quello che c'era ai tempi, che effettivamente, insomma, cioè, era spiazzante, era qualcosa che generava discussioni, era qualcosa che ti faceva dire: ma questa sarà veramente musica? O invece è semplicemente un fenomeno di costume passeggero? Oggi, a anni e anni di distanza, sappiamo che altro che se era veramente musica, anzi, a lui dobbiamo tutta la musica che è arrivata dopo, in gran parte, perché ha aperto le porte a un sound estero che in Italia ancora non era arrivato. Spero che la stessa cosa succederà anche a tanti artisti di oggi che appunto hanno magari devono affrontare un sacco di pregiudizi e che magari un domani invece riscopriremo appunto con... però magari sarebbe...
Facendolo in contemporanea una volta nella storia, non
potrebbe
sarebbe,
essere...
non sarebbe male prendere sempre a, non prendere sempre a calci sui denti chi sta provando a portare qualcosa di nuovo. Marta, grazie,
grazie
per questa chiacchierata, quel gran genio, Marta Blumi Tripodi, Cairo Editore, lo trovate in libreria e se volete andate a recuperarlo, è sicuramente un punto di vista molto interessante sul percorso di Lucio Battisti. Noi siamo in chiusura, chiuderemo con un brano tra quelli che tu hai scelto, dovrei sceglierlo a tua volta perché ne abbiamo scelto uno in più, ma prima ricordo proprio le cose tecniche, ovvero che la playlist di oggi è a vostra disposizione se vi va su Spotify. Cercate il profilo Matteo Villacci e se vi va seguitelo, ci sono tutte le playlist, le puntate di Jack e delle aperture, delle conduzioni e quant'altro. Se no seguitemi su Instagram, Matteo_Villacci, @Matteo_Villacci e lì nelle stories tutti i giorni la playlist della puntata appena andata in onda. Seguite anche Marta su Instagram, così che avete tutte le novità, che fa un sacco di roba e vale la pena. E quindi Marta Blumi Tripodi, com'è che ti chiami su Instagram?
Ho un nome da rapper, da Real Blumi, Real Blumi.
È così, sei veramente una rapper. E adesso in questo 2 minuti e qualcosa, mentre vi do l'appuntamento domani alle 14:30, scegli tra un'avventura e confusione.
Vai, andiamo con confusione, un brano di una modernità totale per suffragare quello che abbiamo appena finito di dire.
Esatto, confusione, Lucio Battisti, noi arriviamo domani alle 14:30, grazie di averci seguito, grazie Marta nuovamente.
Grazie a voi.
Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio. Troppo furbo per non essere sincero, ma è davvero oro nero. Io perché non dovrei dirti tutto quello che sento nel cuore? Io perché non dovrei parlarti di tutto, anche di un nuovo mio amore? Sei o non sei, sei o non sei al di sopra di ogni mia grande passione. Confusione. Confusione. Mi dispiace se sei finito. Se tu credi che il carbone bruci meglio, è un abbaglio, è il petrolio. Comunque se ami più del fuoco il fumo di un cero, non usare l'oro nero.